Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, risalirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava ed interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore della sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre osservava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Ci è cara questa icona della Sacra Famiglia perché fa parte anche un po' della nostra memoria affettiva fin dall'infanzia, perché anche per noi forse, adesso sicuramente no, però forse un tempo è stata un modello di riferimento. E pensavamo, o almeno eravamo indotti a credere, che noi avremmo potuto o dovuto formare la nostra famiglia sul modello della famiglia di Nazareth. Qual è il problema? Il problema è che ci avevamo un'idea della famiglia di Nazareth, che era un po', come dire, un po' romantica, quella un po' che sta sul tuo letto, sopra il letto di tua nonna, no? C'era questo dietro, insomma, che si illuminava pure la notte, pure Gesù, Giuseppe e Maria, e era una bella famiglia, quasi americana. E quando ci siamo liberati di tutti questi orpelli della fede, sul letto abbiamo appeso altre cose, la prima a sparire è stata lei. Ma perché è stata lei? Perché nel frattempo anche sotto la spalliera del letto erano cambiate le cose, sono cambiate le cose. La famiglia non può essere più quella là sopra perché non è più quella là sotto. Allora abbiamo detto, noi non può essere più un modello per noi, la togliamo. Il modello, qual è il modello per noi? Non si sa. Ora la Chiesa se la rimette davanti questa logica, che fare? Che fare? Tornare nostalgicamente a un'idea della famiglia, così come ce l'eravamo immaginata al catechismo da bambini, oppure riformulare questa relazione con la Sacra Famiglia a partire da quello che la Scrittura ci racconta di questo mistero grande, che è l'incarnazione del Verbo nella storia, e dunque nella storia degli uomini, e dunque nella storia delle relazioni degli uomini. Questo è importante. Se il Verbo si incarna, tu lo devi vedere incarnato dentro le relazioni che vivi. Se non lo vedi incarnato là, che ti importa di sapere dove sei incarnato? Non ha senso, no? Quindi già una prospettiva. Adesso andiamo a rivedere questo tracciato, che è il tracciato di Luca. Luca, quando racconta questi fatti, li racconta con uno scopo ben preciso, che scopriremo anche insieme. È molto semplice scoprirlo. Basta mettere da parte tutto quell'immaginario che non c'è niente a che fare con la parola. Vediamo se insieme possiamo capire. Innanzitutto alcuni elementi che dicono il tempo in cui tutte queste cose sono accadute. Gesù a 12 anni si avviano a Gerusalemme per il pellegrinaggio annuale, probabilmente si apre a 12 anni per Gesù il momento in cui può fare la sua bar mitzvah, cioè il suo ingresso nell'ebraismo, nel momento in cui i bambini ebrei si caricano del dolce peso della legge, da allora possono indossare il mantello e i filatteri e cominciare a pregare secondo le prescrizioni della legge. Per farlo devono incontrare degli anziani, probabilmente nel tempio o nella sinagoga, e con loro parlare di alcuni brani della scrittura, cantare un inno e poi insieme interrogarsi come è uso presso gli ebrei. E questo probabilmente accade quando arrivano a Gerusalemme e vanno nel tempio. Ma succede un fatto incredibile: quando ripartono da Gerusalemme Giuseppe e Maria per ritornarsene al nord del paese, a Nazareth, dove abitavano, si girano un attimo e dicono: ma hai perso lui? No, hai perso lui. Chi ha perso? Non si sa, non c'è. Si sono persi Gesù. E te lo racconta un evangelista. Queste cose non si dovrebbero fare. Si sono persi Gesù. Giuseppe e Maria si sono persi Gesù. Guarda che Luca, quando lo racconta, lo sa che tu che ascolti, sei uno che se lo perde Gesù. Sei uno che se lo perde in molte occasioni, in molte circostanze anche della vita familiare. Lo lascia da una parte, lo lascia dentro, lo lascia qua dentro. Lo lascia dentro il recinto del sacro, dentro quello che noi da pagani pensiamo sia il luogo del culto. Se non lo porta nella storia, ma che paradosso, tu verbo di Dio ti incarni nella storia e noi ti lasciamo qua dentro, che non è neanche tanto bello, non ti portiamo fuori nella storia. Noi pensiamo alla Sacra Famiglia, non a questa, ma alla Sacra Famiglia, padre, Maria, Giuseppe e il bambino Gesù, e poi entriamo nella nostra famiglia che non è sacra e l'abbiamo lasciata in chiesa. Lui, come vedi, la parola parla di te e la tua vita è specchio di quello che la parola contiene. Quindi non aver paura, la tua famiglia non somiglia alla Sacra Famiglia, ma somiglia alla Sacra Famiglia, non a quella che pensavi tu, ma a quella che era. Andiamo avanti. A un certo punto, dopo aver cercato tra i parenti dove stava, finalmente lo incontrano e Maria dice a Gesù: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. La Madonna e Giuseppe, angosciati, che lo sai che è l'angoscia tu? Lo sai? Magari quando hai perso qualcosa che ti era caro, qualcuno che ti era caro, sai cosa è la cosa? Di come sono stati? E allora anche qua la parola entra dentro la piega del tuo dolore, della tua sofferenza. Entra nella tua preghiera quando ti rivolgi al Signore e dici: ti ho ritrovato, ma ero angosciato finora, perché non sapevo dove eri. Non ti trovavo più, non ti vedevo più. E Gesù: perché mi cercavate? Che non vuol dire perché mi cercavate? Non è così, eh? Sto dicendo: perché mi cercavate? Sai, mamma, qual è il motivo di questa ricerca? Lo sai? Lo sai che io devo fare le parole e la volontà del Padre mio? Secondo te lo sapeva Maria, sì o no? Non lo sapeva. Se l'avesse saputo non gli avrebbe detto questo, chiaro, no? Infatti guardate che cosa dice Luca: dopo che Gesù ha detto non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio, dice Luca, ma essi non compresero le sue parole, segno che Maria e Giuseppe stanno proprio come stai tu adesso. Gesù ti dice qual è il suo compito nel mondo: fare la volontà del Padre, e loro non lo comprendono. Se ne tornano a Nazareth e dice Luca: Maria stampa nel suo cuore queste parole. Bene, torniamo a noi. Ci siamo. Stavolta, forse per la prima volta, la Sacra Famiglia non ci ha messo in difficoltà, non ci ha giudicato, non ci ha messo nelle cose di lei, sarebbe bello, ma invece no, la Sacra Famiglia si è avvicinata. così tanto al nostro dramma da interpretare persino la nostra angoscia. Non abbiamo provato il Signore, siamo rimasti soli, ci siamo angosciati, abbiamo avuto paura. Abbiamo cominciato però a comprendere che se la parola di Dio viene nella nostra vita, non produrrà oggi ciò per cui è stata mandata. Lo produrrà certamente, ma al tempo opportuno, quando al posto dell'angoscia noi avremo sostituito che cosa? L'attesa e la speranza, che sono la stessa cosa. Allora la parola si incarna, non si incarna ancora nel senso che non diventa un fatto già credibile, ma entra in qualche modo nella nostra vita. Tu mi dirai, come c'entra? Come entrava in Maria? Come entrava in Maria? Ce lo dice Luca, la serbava nel suo cuore, cioè la meditava, la ruminava, come ti pare, ma la portava dentro. Dice, che avrà voluto dire? Deve fare la volontà del Padre. Sì, l'ha detto pure l'Arcangelo Gabriele, ma che vorrà dire? E Maria cresce con Gesù, e dice Luca, Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Così Maria cresce con Gesù in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Il prodotto di questo cammino è quello che tu oggi veneri, la Vergine Maria, la Sacra Famiglia, se vuoi, vedi questo cammino al termine della sua crescita, nel momento in cui, avendo capito gradualmente le parole che vengono da Dio, è entrata nel mistero pasquale anche lei, insieme al figlio. Passeranno quasi 21 anni dopo, idealmente, dopo questi fatti. Maria si è fatto questo catechismo di 21 anni, va con Gesù a Gerusalemme di nuovo, lo vede flagellare, condannare e morire in croce. Lei la stavolta non si domanda dove sei, ti cercava. Questa volta ha compreso che quella volontà inaugurata in questo giorno si compie sulla croce e poi nella risurrezione. Noi lo sappiamo che di tutti quelli che stavano a Gerusalemme insieme a Gesù nel periodo del trito pasquale, solo lei lo sapeva come sarebbe andata a finire. Solo lei, perché con lui aveva camminato, era cresciuta in sapienza e grazia. Tutti pensavano che la storia finiva in croce, lei sapeva che l'annuncio della resurrezione si sarebbe prodotto come un fatto vero, autentico, e così è accaduto al terzo giorno. Chi ci sarà con gli apostoli nel momento in cui tutto questo sarà chiaro a tutti? Maria, nel giorno della Pentecoste. Allora hai capito? La Sacra Famiglia, o se vuoi, la tua famiglia, è chiamata ad entrare nel trigo pasquale. È chiamata ad entrarci dopo una catechesi, cioè una preghiera, una ricerca, che dura tutta l'esistenza, che passa attraverso i momenti di angoscia, quelli che vivi tu oggi, i momenti in cui non capisci perché tua nuora ha lasciato tuo figlio, per quale motivo tua cognata, non capisci mai, ma insomma per quale motivo le cose sono andate in un modo diverso da quello che tu speravi. Oggi se venissi una consolata e dici, ma no, beh, dai, era tutto bene, tu diresti, no, non me lo venire a dire, ma che mi importa, io oggi soffro, io oggi ho l'angoscia, la parola ti dice bene. Chi è che ha questa angoscia? Nessuno te la leva, però comincia a sperare. Finché questa parola non diventi un fatto, non si incarni davvero nella tua storia, e tu possa stare davanti alla croce sapendo che c'è una risurrezione dalla morte. Oggi ne hai ancora paura, domani ne sarai testimone davanti agli uomini e davanti a Dio. Vedi, amico, tu hai detto il cuore tuo, troppo difficile la parola di Dio, e sei stato ipocrita, perché l'hai visto, non è difficile la parola di Dio. Forse ti serve una chiave per entrarci, bene, cercala, come Maria e Giuseppe hanno cercato Gesù, cercala questa chiave, e quando arriva, comincia ad aprire gli scrigni di queste parole. Vedi come vi risieda lo Spirito del Signore, come queste parole dicano della tua storia, ascolta la tua storia, quella del Signore, e con questa unione tu entrerai nel regno, così come Gesù te lo vuole dare. mentre questo camminiamo. E di fronte alle tenebre del mondo e alle cose che accadono, per questo manteniamo la speranza, finché non sia generato, compiuto in noi l'uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Lo Spirito di Dio ti porti fino a questa vita. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, che fin dal battesimo ha inaugurato in noi la logica della famiglia di Nazareth, che ci hai chiamato a vivere nelle relazioni con il nostro prossimo, ciò che tu vivi nella gloria con il Figlio e lo Spirito Santo, rendici degni di questo progetto. Aiutaci a compierlo per noi e per tutti gli uomini di buona volontà. Degnati, Padre Santo, di ascoltare la nostra preghiera e di soffrire. Per questo ti preghiamo. Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, in questi giorni in cui le tenebre tentano di sopraffare la logica dell'amore. Vieni in soccorso alla nostra debolezza, fa di noi dei testimoni, dei martiri. Noi non stiamo, Padre Santo, qua a salvare un'istituzione, stiamo qua perché si compia la tua volontà, perché risplenda davanti agli uomini. Ascolta la nostra preghiera. Ascolta. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per le famiglie distrutte, per quelle che portano in seno il dolore, la sofferenza, la sopportazione del male, la privazione del bene, l'incapacità di vedere il futuro come un tempo di possibilità, di opportunità, come una prospettiva autentica. Padre Santo, consola i tuoi figli che sono stati abbandonati, che sono stati messi da parte. Consola i tuoi figli che sono stati privati della relazione coniugale, perché ti riconoscano, perché attendano che si compia il mistero anche nella loro storia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il male che noi abbiamo fatto alla famiglia, per non aver onorato ciò che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, che non avevo saputo trasmettere alla generazione dei figli. Guarisci queste relazioni. Facci camminare finché non sia edificato l'uomo nuovo. Riportaci nel seno della famiglia a considerare ciò che è buono e soprattutto quale sangue. Mettici a riparo da questo tempo, dalla mentalità di questo secolo, dalla stoltezza degli uomini che si dicono laici e che odiano l'amore familiare, che hanno infettato tutte le nostre relazioni in nome di una libertà che non esiste. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, si portino a casa la speranza che hai seminato in loro, abbiano il coraggio di serbarla nel loro cuore, di meditarla ogni momento, finché non la vedano compiersi, finché non ne gioiscano come si gioisce quando si miete. Mettili a riparo dai pensieri cattivi e soprattutto dalle insidie del maligno. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.